Ed eccoci qui, sono le 10:03 di questa ultimissima puntata di Radio Iperico. Noi siamo già qua con le lacrime, però dai, siamo anche contenti dell'arrivo di quest'estate. Quindi, ultimissima puntata, super divertente, abbiamo proprio un super party, una super party di fine stagione. Vi presentiamo questo contest a premi e vi invitiamo a mandarci le vostre canzoni spazzatura con dediche improbabili per tutta la trasmissione. Ma inizio subito ringraziando il super DJ Giammi, che finalmente ci ha mandato un bobinone che è spettacolare, ci ha tenuto compagnia per tutta la mattina. E prima di tutto, prima di iniziare con la puntata, vado con le solite info, il numero di telefono a cui potete mandare le vostre dediche, mi raccomando, e le vostre canzoni è il 3510934193. Lo ripeto, 351-09-34193, qui potete mandare SMS, Telegram o WhatsApp. Mi raccomando, sgravate, oggi vogliamo vedere tanti tanti messaggi. E, in più vi lascio anche la mail, ma questa diciamo più a lungo termine, se vi vengono delle idee per settembre, perché ovviamente Radio Iperico non è che muore qua, ma ci si ritrova a settembre. Se avete bobinoni, canzoni, puntate speciali da proporci, potete farlo a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Lo ripeto, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
E buongiorno a tutte e tutti da Radio Iperico in questa ultima puntata davvero speciale. Per entrare un po' nel vivo iniziamo a introdurvi Ali di Farfalla, che è la nostra consueta rubrica di poesie. Oggi è speciale anche Ali di Farfalla. Infatti un compagno di Cesena, Leo, che salutiamo veramente tanto, ci ha mandato le poesie del padre, Ennio Casetti, dopo aver trovato in cantina un libretto di vecchie poesie. E Ennio Casetti adesso ha 92 anni, apprendiamo che legge, scrive appunti ancora, è un classe 1929 e abbiamo fatto una selezione di queste poesie che secondo me sono meravigliose, interpretate dalla nostra carissima Sara come sempre. E che dire, le mandiamo tutte d'un fiato.
Lucia!
Il salario. Schiavitù di sempre, prezzo del nostro lavoro, metro della nostra esistenza. Avanzo di capitale che il nuovo padrone ci porge con odio, senza guardarci. O ci toglie la sera della nostra lunga giornata, quando la mano è lenta nella ruggine articolare e ci tormenta l'immagine delle macchine fuori uso, gettate nei cortili, delle fabbriche nerastre. Ma nemmeno schiavi siamo. Niente riscatta, compagni, la nostra dignità operaia. Siamo strumenti tollerati nella produzione, come uomini superflui, smarriti, rivali dell'automazione, unità di misura contro le nuove transfert. Il nostro salario è veleno. È moneta maledetta, è condizione moderna, di schiavi con troppi padroni. Il nostro salario è vergogna, elemosina scagliata con livore sulle nostre ferite. Si confonda la brumosa testa dell'intellettuale emergente. Profitto e capitale, salario e produzione. Mai condizione umana, mai giusto compenso, né prezioso sudore. Mai sofferenza, fatica, tragedia. È una lotta insensata per un salario migliore. Non è questa la meta. Mai andrà ciascuno la sua giusta mercede. Ma ciascuno può essere artefice cosciente e libero di beni e di ricchezza. Torni quindi l'orgoglio, la fierezza di Spartaco, il valore di nuovi gladiatori, l'anelito di schiavi incatenati dopo le atroci sconfitte. Non sia un'altra schiavitù, vergognosa, inerte, rinuncia alla libertà, formule di convivenza, pregne di abbandono e sfruttamento, che si concretizzi nel diritto, nei sentimenti inusitati, nella pietà del nulla, mortali norme lavorative. Mute domande di figli, con grandi occhi adorati, girano sui nostri cuori, impossibili catene d'amore. Oh, infinita bontà del lavoro! Quanta serena coscienza può elargire, come pane, un salario di nuvole. La frenetica corsa del mattino, come una forza misteriosa, ci conduce ai reparti, al magico bagliore d'alti forni, alle funeste miniere della rassegnazione. Religiosi silenzi, 1941. Religiosi silenzi del 1941. Rifugi caverne scavati dalla tubercolosi. Nelle chiese cattoliche, nei palazzi Littorio, nei santuari del regime. Un altro compromesso di punte metalliche sotto le ginocchia ci costringeva per sopravvivere in disperata preghiera sotto milioni di croci. Le croci del Golgota. Le croci uncinate, le croci di Roma sulle vie del nuovo impero. Quante croci insieme, Dio degli eserciti. Una croce di guerra ci mandava a morire, una croce cristiana consolava il trapasso, un'altra croce ci mobilitava in religiosi silenzi nei tempi del terrore, quello vero delle masse, nei crampi reali della fame, gli scoppi veri delle bombe, i neri fantasmi degli sgherri fascisti. Incubi e notti insonni, nelle camerate, a 10 anni, a 20 anni, con surrogate madonne regalate dal prete per mangiarti il pane e punire così i tuoi peccati. Quanti peccati nei religiosi silenzi, quanti peccati per sottrarci la carne, la razione di zucchero, di burro, di latte, di frutta, per non saziare mai la nostra fame colpevole di verità. Ricercate riciclando menzogne, umilianti obbedienze, manipolati consensi, religiosi silenzi nel buio delle chiese, nel fetore delle caserme, per non farci scoprire di amare la vita, la suorina bella, il desiderio di un corpo, una furtiva carezza e l'inconscia erezione. Per una puzzolente patata tedesca imparammo a cantare, nel 1941, le lodi del Signore. Il terrore, dov'è? Ma dov'è il terrore? Costante, quotidiano, di ogni esistenza che ci urbanizza nella frustrazione? Un terrore sottile, imponderabile, programmato, dei nostri corpi ammassati in attesa dell'apocalisse. Eccolo il terrore, nell'opprimente sera televisiva, negli orrendi modelli tradotti dal potere. Il terrore è nel risveglio di ogni mattino, nell'incubo di un sogno che comincia all'alba, respirando veleni, sublimati ideali, agonizzante benessere. Il terrore è la scoperta di questa filmogenesi retroattiva, verso cellule informi, incognite riproduttive. Il terrore infinito di scoprirci mediocri elementi a magazzino, centri fugati dai centri nei ghetti della rassegnazione. Astensione. Non ero malato, non ero emigrato, non ero morto quel giorno di elezioni. Sano, presente, vivo, eppure inesistente soggetto sociale, nullità costituzionale, cittadino senza diritti, operaio senza lavoro, pensionato di fame, disoccupato cronico, lavoratore intossicato, democratico deluso. Disperata ragione, ero, sono e non ho votato. Non ho votato per la mezza Italia medio-alta e sicura del welfare state, fascista e mitteleuropea. Non ho votato per la mezza Italia della mezza Europa litigiosa e keynesiana, ravancista e matrigna di interessi imperialistici. Non ho votato per non essere complice. Per l'altra vita, quale? Se non c'è questa vita, quale vita è l'altra promessa dai santoni? Questa vita, questa realtà sanguigna, planetaria, organica, cinetica, ci sfugge, irrecuperabile. Poche madri partoriscono un genio, pochissime un genio positivo, così il conto non torna. Non torna se il genio antitetico, prezzolato, epistemico, inventa metodi cancerogenetici. Un dio ritorna nella forma del totem, l'atomo. L'ultima perdita nucleare di massa è massa umana. Ritorno. Tu non guardarmi con occhi oleosi di impotente rovello. Non sono io il più forte. Affrontami, ma non farmi domande. Dove sono stato? Attraverso la notte ho cercato una vita migliore. Una luce, un fantasma, un'idea, una fede, un amore. Attraverso la notte io ritorno, piano, silenzioso, per una strada di vetrine spente che mi deformano, meravigliato di vivere. La preghiera del plus valore. Signore, fa che ritorni la fede, che tanti pellegrini spendaccioni riempiano gli altari di dobloni. Finanzino per te la santa sede. La chiesa costa cara, Gesù mio. Palazzi, terre, industrie ormai decotte. Non valgon più di 4 perecotte. Facci il miracolo tu, figlio di Dio. Sappi anche l'ora è trista, onnipotente. Direi che siamo ingordi e dissoluti, che i fedeli si fanno troppo astuti. Ti danno se dai loro immensamente. Ma quanto abbiamo dato, tu lo sai, dal cuore di ogni uomo in Occidente. Coi marcinkus cristiani civilmente abbiamo portato il verbo fra i masai. La concorrenza è dura, mio signore. I farisei invadono i tuoi templi e fan mercato sciagurati ed empi di posti, privilegi e belle more. Facci la grazia tu, gran salvatore. Il nostro adattamento è, nella storia, il tuo potere, la tua grande gloria, poiché oggi morremmo, o buon pastore, senza il profitto, senza il plus valore. A Pietro Greco. Quando senti un uomo urlare nelle scale, fermati, raggelato, è anche la tua voce. L'ultima voce umana, l'ultima voce libera, nel rombo assordante della città meccanica. Quando hanno ucciso Pietro Greco, quel giorno, fu un'esecuzione indiretta, dentro fortilizi abitati. Ascolta il suo grido, per sapere che voce hai, per sapere se il tuo è un grido di protesta oppure un lamento di morte.
E poiché oggi non potete proprio sottrarvi allo sfoderare le vostre canzoni più trash, le vostre dediche più incredibili, Vi ripeto il nostro numero di telefono 351-09-34-193. Lo ripeto, 351-09-34-193. Potete mandarci Telegram, WhatsApp o SMS e mi raccomando, numerosi, oggi proprio non potete far finta di niente, noi vi vediamo, siete lì all'ascolto, quindi muovetevi. Ma la prima dedica super trashona la facciamo noi di Radio Iperico al DJ Giammi per il suo mega mega bobinone che è veramente fico. Dopo che fico, dovete ritornare in voi perché è giunto il momento della serietà mattutina con il confine della realtà.
È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Ed eccoci qua per l'ultima volta, il confine della realtà. spariamo una serie di notizie che ci hanno colpito questa settimana per quest'ultima edizione di Radio Iperico. Poi ci si rivede dopo l'estate con ancora più grinta di prima, naturalmente. Pochi commenti e via andare stamattina. Da Bologna Today, 1 giugno, Draghi al Tecnopolo, contestazione di PAP, fondi pubblici per interessi privati. Anche il sindacato USB si schiera, licenziamenti sbloccati e tagli al codice appalti, ma nel sostegni bis metà dei 40 miliardi alle imprese. Piccola contestazione questa mattina per il premier Mario Draghi durante la sua visita lampo al Tecnopolo in costruzione a Bologna. Una delegazione di Potere al Popolo ha srotolato uno striscione e intonato cori e slogan critici contro il primo ministro. Il tutto sotto la supervisione della polizia. Per gli attivisti di PAP, il Tecnopolo è un progetto da 100 milioni di euro pubblici per una ricerca che serve in grandissima parte agli interessi dei privati. Potere al Popolo prende di mira in particolare uno dei progetti destinati ad essere ospitati nel centro tecnologico, l'incubatore delle start Startup Alt-R. In pratica il pubblico assume i costi della ricerca per i privati e anche i costi per il rischio d'impresa. Come al solito i colossi del capitalismo poi passano a raccogliere quello che può fare profitto, lasciando i costi allo Stato e agli startuppari falliti, accusano attivisti ed attiviste. Ma la critica è anche per il premier in sé, che secondo i militanti ha già cominciato a fare visite annunciate all'ultimo minuto per evitare contestazioni. E così continua l'affondo: da un lato si visitano le eccellenze dei territori, il Tecnopolo, il distretto della ceramica a casa di Bonaccini, dall'altro si allentano ogni giorno di più i blocchi ai licenziamenti e agli sfratti. Sulla stessa linea il sindacato di base USB, che ricorda come le decisioni antipopolari che il governo Draghi ha preso in coerenza con gli interessi di Confindustria e del padronato tutto, si sblocca i licenziamenti e contestualmente si regalano più di metà dei 40 miliardi stanziati nel decreto sostegni bis alle imprese. Non solo, con il decreto semplificazioni il governo Draghi, questa è la posizione del sindacato, peggiora la normativa relativa al codice degli appalti, già carente di reali tutele, dando più libertà alle imprese, peggiorando le condizioni di lavoratori e lavoratrici e aggirando vincoli a tutela del territorio e dell'ambiente. Da Libertà, 1 giugno, processo Levante, dopo 10 mesi Esposito esce dal carcere e va ai domiciliari. L'appuntato Angelo Esposito, imputato nel processo della caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, è uscito dal carcere e ha potuto riabbracciare la moglie dopo 10 mesi. Il Tribunale di Bologna ieri ha accolto l'appello presentato dai difensori Pierpaolo Rivello e Maria Paola Marro e ha sostituito la detenzione in cella a Pavia con i domiciliari. Esposito era in carcere dal 22 luglio del 2020, quando venne arrestato insieme ai compagni di caserma Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano, Giacomo Falanga e Daniele Spagnolo, mentre per il maresciallo Marco Orlando vennero disposti i domiciliari. Esposito ha scelto di difendersi col rito ordinario, mentre gli altri hanno scelto il rito abbreviato e per loro la sentenza è attesa per il 1 luglio. Prima dell'appuntato Esposito, anche per il carabiniere Spagnolo, il carcere era stato sostituito con i domiciliari. Si tratta di misure cautelari, cioè di limitazioni della libertà prima dell'eventuale condanna. E a noi non se ne frega nulla, come ben sapete, delle aule di tribunale e delle sentenze che là dentro vengono proclamate, ma di sicuro ci interessa mettere sotto i riflettori quello che compiono molto spesso, sempre più spesso, le forze dell'ordine in Italia. Leggiamo quasi testuali da un quotidiano del 20 luglio del 2020. Piacenza è sotto shock per l'inchiesta che ha portato al sequestro della caserma dei carabinieri di via Caccialupo con 10 militari colpiti da provvedimenti di custodia cautelare. In totale gli indagati sono 22. Le accuse contestate sono di vario titolo: traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, peculato, abuso d'ufficio, falsità ideologica, violenza privata, truffa ai danni dello Stato. I componenti illeciti nell'ambito del traffico di stupefacenti spaziano dall'approvvigionamento durante il lockdown, contatti con spacciatori di livello, attività di staffetta per conto degli spacciatori, attività di custodia e detenzione degli stupefacenti, spaccio per conto proprio. Ora non c'è nessun giudizio nei confronti dei reati, non ci interessano i tribunali, lo ripetiamo a gran voce, ma ci interessa mettere sotto i riflettori questi signori, per cui non abbiamo nessuna simpatia, questo è poco ma sicuro. Da Rai News, 2 giugno, morti sul lavoro, già superati i dati dello scorso anno. Udine, la zona più colpita con 3 morti, le altre ex province presentano dati uguali, crescita che è in controtendenza rispetto al resto d'Italia. La morte sul lavoro di Marco Celanta, avvenuta ieri a San Vito al Tagliamento, a causa del ribaltamento di un muletto, va ad accrescere un fenomeno che in regione già nel primo quadrimestre dell'anno in corso ha registrato un aumento. Dai dati diffusi da CGIL regionale, infatti, da gennaio ad aprile si è passati dai 5 decessi del 2020 ai 6 del 2021. Udine è la zona più colpita con 3 morti, mentre le altre ex province presentano numeri uguali. La crescita è stata dell'8,5% nei primi 3 mesi ed è in controtendenza rispetto al resto d'Italia, ha osservato Fabio Lofaro, direttore regionale Istituto Assicurazione e Infortuni sul Lavoro INAIL. Una spia d'allarme, ha commentato Lofaro, che indica un'inclinazione a una minore preoccupazione verso la cultura di sicurezza sui luoghi di lavoro, che in tempi pre-Covid sembrava consolidata. E qui non stiamo a farla lunga, gli incidenti sul lavoro esplodono in lungo e in largo per tutta l'Italia con morti, e per noi ovviamente i morti sul lavoro non sono mai casuali, si tratta sempre di omicidi frutto di questo sistema capitalista che ci sbatte nelle fabbriche con ritmi serrati e il profitto è prima di tutto, la salute viene dopo. Da Radio Onda d'Urto, 31 maggio, Lugano, sgomberato il centro sociale Molino. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 maggio è stato demolito lo storico centro sociale Molino di Lugano, Svizzera. Dal 2002 lo spazio occupato aveva sede nell'area dell'ex macello. Le operazioni di distruzione sono iniziate al termine della manifestazione in difesa dell'esperienza di autogestione di sabato 29 maggio con l'occupazione temporanea per una TAS dell'ex istituto Vanoni. Lunedì 31 maggio centinaia di persone sono tornate a mobilitarsi raccogliendo l'appello del Molino. L'assemblea pubblica ha puntato il dito contro il Consiglio di Stato e contro il municipio di Lugano guidato dalla Lega, che dando l'ok alla demolizione ha distrutto anche la parte abitativa del Molino, impedendo alle e agli abitanti di riprendere i propri effetti personali, un esempio della violenza del sistema che si ritorcerà contro il municipio. Infine l'annuncio, non si cancellano 25 anni di autogestione con le ruspe, dalle macerie il movimento rinascerà più forte di prima, il Molino fuori dall'ex macello vivrà nelle strade e nelle piazze della città. Annunciata già una prossima manifestazione per sabato 5 giugno a Lugano. Ed ora parliamo di Covid, di tutte le misure intraprese, vaccini, applicazioni e tutto quello che il Covid si porta dietro con le sue 1000 sfaccettature. Lasciamo a voi i commenti. Dalla Repubblica, 1 giugno. 20.000 sanitari in Piemonte non si sono fatti vaccinare, l'allarme al vertice delle ASL. Il numero dei Novax trapela da una riunione convocata d'urgenza nella sanità. Si tratta di dipendenti delle strutture pubbliche e private, ma anche liberi professionisti. Sono circa 20.000 i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, i tecnici, i psicologi, i veterinari, sanitari della sanità pubblica e privata e liberi professionisti, odontoiatri che non sono vaccinati in Piemonte. Un numero molto alto, ma che include tutto il mondo sanitario regionale e che dovrà ora essere messo alla prova dell'ultima chiamata prima delle sospensioni. Questo è il dato emerso dalle verifiche incrociate e presentato dal responsabile dell'area giuridica Antonio Rinaudo durante la riunione ancora in corso. Non si tratta dunque di una cifra che restituisce un quadro dettagliato del fenomeno Novax negli ospedali e nelle strutture per anziani, i luoghi che preoccupano maggiormente per il rischio di contagio, ma esteso a tutte le realtà. Ora le aziende a cui sono stati consegnati gli elenchi dovranno, una volta ricevuto il dato incrociato dei nomi, convocare i lavoratori e il medico competente interno dovrà fare opera di convincimento e poi passare al bilancio definitivo per chiarire quanti sono gli irriducibili del vaccino e quanti invece, di fronte ad un ultimo appello, si decideranno a farsi vaccinare. Da Fanpage, 1 giugno, l'app Immuni compie un anno, meno di 100.000 notifiche, solo 10 milioni di download. Un compleanno senza troppe feste, con i download a rilento e un numero di notifiche inviate inchiodate sotto la quota 100.000. L'applicazione Immuni celebra il primo anniversario dal suo lancio, sancendo un bilancio deficitario. Era il 1 giugno 2020, infatti, quando il governo comunicava la possibilità di scaricare l'app dagli appositi store online. L'obiettivo era ambizioso, dotare il paese di un sistema di tracciamento digitale in grado di circoscrivere i focolai di Covid-19. Superati i dubbi sulla privacy, il meccanismo è stato lanciato con tanto di campagne di comunicazione. Per mesi l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedeva agli italiani di installare sugli smartphone l'applicazione. Dopo 12 mesi i numeri sono tutt'altro che lusinghieri, i download sono stati in totale quasi 10.500.000, il 19,6% della popolazione secondo le cifre attuali. E non è certo questo l'unico problema, in un paese dove ci sono stati oltre 4 milioni di contagi accertati, quelli segnalati su Immuni si fermano sotto la soglia dei 19.000, un dato che fa riferimento a chi ha caricato le proprie chiavi nel sistema. Ancora più significativo è il fatto che siano state meno di 100.000, esattamente 98.596, le notifiche inviate utilizzate sugli smartphone per esposizioni sospette. Nemmeno la pubblicità di Immuni ha spinto la diffusione dell'app. A novembre 2020 il governo Conte Bis, attraverso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha stanziato oltre 34.000 euro per stimolare l'utilizzo dell'app. Ci sono stati anche spot con testimonial che hanno lanciato messaggi a favore del download. L'allora commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, ha cercato in tutti i modi di potenziare lo strumento, salvo poi ammettere non ha sortito gli effetti sperati. Che dire, noi sentiamo odore di flop, ma passiamo un po' agli esteri, che è meglio, o forse non è meglio, perché sono davvero notizie pessime. Da Amnesty International, 6 giugno, libertà per Patrick. La Corte di Assise del Cairo ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all'Università di Bologna Patrick Zaki. Lo riferisce l'ANSA e la sua legale Oda Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta presentata ieri dalla difesa di un cambio dei giudici che seguono il caso. L'udienza si era svolta ieri, ma l'esito si è appreso solo oggi. Quello che la difesa di Patrick aveva dichiarato ieri, e cioè che c'era un accanimento giudiziario nei confronti di questo ragazzo, è confermato dalla decisione di oggi, che è crudele, dolorosa. Vorremmo che il governo italiano facesse subito una cosa, perché può farla subito: convocare l'ambasciatore egiziano a Roma per esprimere tutto lo sconcerto per questo accanimento nei confronti di Patrick e chiedere che sia rilasciato. Così all'ANSA Riccardo Nori, portavoce di Amnesty International Italia, alla notizia del rinnovo di altri 45 giorni di detenzione. In tempo breve, aggiunge, devono essere fatte tutte le altre cose necessarie per salvare Patrick da questo incubo. Il caso di Patrick Zaki. Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova dall'8 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Il 25 agosto, per la prima volta da marzo, Patrick ha potuto avere un breve incontro con sua madre. In questi mesi la famiglia aveva ricevuto da Patrick solo due brevi lettere, a fronte delle almeno 20 che lo studente aveva scritto e inviato. Dopo estenuanti rinvii, le prime due udienze del processo si sono tenute solo a luglio. Nella seconda, risalente al 26 luglio, Patrick Zaki ha potuto vedere per la prima volta i suoi avvocati dal 7 marzo. In quell'occasione Patrick è apparso visibilmente dimagrito. Il 26 settembre, a seguito di una nuova udienza, il tribunale ha deciso un ulteriore rinvio. Il 7 dicembre il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha annunciato il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello studente dell'Università di Bologna, in carcere da febbraio in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. Patrick George Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per 10 post di un account Facebook che la sua difesa considera falso, ma che ha consentito alla magistratura egiziana di formulare pesanti accuse di incitamento alla protesta e istigazione ai crimini terroristici. Nel suo paese avrebbe dovuto trascorrere solo una vacanza in compagnia dei suoi cari in una breve pausa accademica. A causa della diffusione del Covid-19 anche in Egitto, per Patrick, così come per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, le preoccupazioni legate all'emergenza sanitaria sono fortissime. Riteniamo che Patrick George Zaki sia un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Da ANSA, 4 giugno, in piazza per Tiananmen, tensione a Hong Kong, 6 arresti, blindati e cannone ad acqua. La polizia ha schierato 7.000 agenti, l'UE chiede il rilascio immediato dei fermati. La polizia di Hong Kong ha eseguito almeno 6 arresti, di cui 4 uomini e 2 donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, in relazione alle manifestazioni legate alla commemorazione del 32esimo anniversario della strage di piazza Tiananmen. L'ultimo bollettino serale postato dalle forze dell'ordine sull'account ufficiale di Facebook ha precisato che le contestazioni alle persone fermate includono l'incitamento da altri a partecipare a un'assemblea non autorizzata, assalto, danni e condotta illegale in pubblico e ostruzione dell'attività di polizia. La polizia di Hong Kong ha rilasciato in serata una dichiarazione specificando che verso le 20 del 4 giugno un gran numero di persone si è radunato in Patterson Street, Kingston Street, a Causeway Bay e ai Sei Yang Choi Street South a Mong Kok. C'erano manifestanti, si legge nella nota, che hanno gridato slogan di incitamento e incoraggiamento a commettere la secessione, che potrebbero aver commesso reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. La polizia ha emesso avvertimenti alla folla per informarle esplicitamente che la loro azione potrebbe essere perseguita per i reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale e dell'ordinanza sull'ordine pubblico. Sono stati avvisati di smettere immediatamente con la violazione della legge e di andare via. Attivisti in strada accendono luci. Centinaia di attivisti pro-democrazia di Hong Kong, vestiti di nero in ricordo del colore scelto per le proteste del 2019, si sono radunati nelle strade attorno a Victoria Park, a Causeway Bay e a Mong Kok, nel quartiere di Kowloon. In molti, in base alle immagini diffuse sui social media, hanno acceso candele elettriche e luci degli smartphone per commemorare le vittime della repressione in piazza Tiananmen. Dopo mesi di assenza, riportano i media dell'ex colonia britannica, sono riapparsi per le strade anche gli slogan «Liberare Hong Kong», «Rivoluzione dei nostri tempi» e «Indipendenza di Hong Kong, unica via di uscita».